Cari amici, buongiorno e ben ritrovati su Radio Buon Consiglio. Il tema di oggi, come avete visto dal titolo, è la scuola. Ma esiste ancora una scuola cattolica? Punto di domanda. Abbiamo messo questo titolo, diciamo così, un po' provocatorio, per segnalare la gravità della situazione che la scuola cattolica sta attraversando, in questo momento. Il nostro osservatorio, voi sapete che io dirigo l'osservatorio Cardinale Vantoin sulla dottrina sociale della Chiesa, ha organizzato per la terza volta, sabato 23 marzo scorso, la giornata nazionale della vera scuola cattolica. È stata una giornata molto partecipata, soprattutto da parte di genitori, di insegnanti impegnati nella cosiddetta scuola parentale cattolica, di cui farò poi qualche accenno spiegando di cosa si tratta. È stata una giornata di scambio di esperienze, di amicizia, anche se la mattinata è stata dedicata all'ascolto di tre relazioni di contenuto, quindi è stata anche una giornata di approfondimento, di formazione e di riflessione. E lo scopo di queste nostre giornate, che ormai teniamo da 3 anni, è quella di alimentare un coordinamento nazionale per la vera scuola cattolica. Il nostro osservatorio ha preparato un manifesto dove abbiamo inserito i principi fondamentali perché una scuola possa dirsi scuola cattolica. Il coordinamento ha avuto, il manifesto ha avuto molte adesioni. Il testo è a disposizione nel nostro sito, assieme anche all'elenco delle adesioni che abbiamo ottenuto finora. E poi stiamo organizzandolo sul territorio. Quindi abbiamo un coordinatore, meglio una coordinatrice nazionale, e poi abbiamo dei coordinatori, chiamiamoli così, locali o regionali o provinciali. Perché il nostro osservatorio ha messo in piedi una iniziativa di questo tipo? Sia un'iniziativa che è nello stesso tempo di contenuto, di ispirazione, di principi, ma anche pratica organizzativa per dare la possibilità a chi non è contento di come è la situazione educativa e scolastica oggi e anche a chi non è contento di come, per certi versi che cercherò di spiegare, la Chiesa stessa sembra non più interessata come un tempo all'educazione, ecco, chi non è contento abbia la possibilità di collegarsi con altri, di fare una rete propositiva e di mettere in piedi opere educative veramente cattoliche. Ecco, è in questo spirito e in questo contesto che oggi io affronterei con voi l'argomento se esista ancora una scuola cattolica e in cosa consista una vera scuola cattolica. Dunque, per quanto riguarda l'esistenza della scuola cattolica, poi sapete che bisogna anche però vedere, come dire, i contenuti, perché non è sufficiente che una scuola si dica cattolica, bisognerà poi che imposti l'educazione in modo veramente cattolico, no? Perché la scuola cattolica ha due aspetti: esistere e poi come esistere. Insegnare, ma poi cosa insegnare e come insegnare. Ecco, affronteremo tutti e due questi livelli nell'incontro di oggi. E partendo dal primo, cioè esistere, l'esistenza, beh, possiamo dire che anche quantitativamente, voi sapete, cari amici, che le scuole che si dicono cattoliche sono in grave diminuzione, per mille motivi anche, diciamo così, pratici. Gli istituti religiosi che tradizionalmente erano impegnati nel campo dell'educazione, sono ridimensionati numericamente. I religiosi direttamente impegnati nelle loro scuole sono ormai pochi. Le scuole di importanti ordini religiosi sono quasi completamente in mano ai laici. Questa crisi degli istituti religiosi a vocazione educativa è chiaro che si traduce poi anche in una chiusura frequente di scuole per l'impossibilità di reggerle prima di tutto dal punto di vista appunto della fedeltà al carisma, chiamiamola così per capirci. Ecco, questo è un dato di fatto reale, vero. Però è anche altrettanto vero che a fronte di questa crisi non sembra che ci sia un progetto della Chiesa cattolica per gestire la crisi stessa e per dar vita a soluzioni alternative. In pratica, non so, quando un istituto religioso comunica che chiuderà una scuola, beh, non c'è la diocesi, non c'è la conferenza episcopale italiana che prende in mano la cosa con un progetto, per esempio, di transizione verso una gestione della scuola in capo a associazioni di famiglie, per esempio, realtà comunitarie cattoliche interessate all'educazione dei figli e che se indirizzate, se aiutate, potrebbero sostituire l'istituto religioso che si ritira. In realtà, quando un istituto religioso annuncia la chiusura di una scuola, tutti prendono atto, non c'è un progetto alternativo e di conseguenza si assiste appunto a questa diminuzione quantitativa notevole delle scuole cattoliche. Ma perché non c'è un progetto? Come mai la Chiesa italiana non si pone organicamente il problema della presenza educativa della Chiesa stessa e spesso lascia perdere, oppure dimostra la convinzione che così vada bene, cioè che la educazione spetti tutto sommato ad altri e non più direttamente alla Chiesa. Siccome io penso che questo sia il problema di fondo, e cioè che la Chiesa abbia perso di vista l'importanza e la necessità di una educazione cattolica la cui prima protagonista sia la Chiesa stessa, ecco, io credo che questo sia la cosa da approfondire, soprattutto oggi, per capire invece come stiano le cose o come dovrebbero essere le cose. Oggi, anche all'interno degli ambiti ecclesiali, c'è l'idea che la funzione, il ruolo educativo, il compito di educare l'educazione dei cittadini spetti allo Stato, spetti all'autorità politica. Addirittura molti cattolici ritengono, ma anche molti ecclesiastici, quindi sia laici che ecclesiastici, ritengono che quando la Chiesa aveva in mano direttamente l'educazione, parlo dei secoli scorsi, parlo anche per esempio della società cristiana, si trattava tutto sommato di un'opera di supplenza per le carenze dello Stato in quei periodi. E pensano che invece sia giusto, sia corretto che una volta che lo Stato ha preso coscienza, appunto lungo la storia, del suo compito educativo nei confronti dei cittadini, è giusto che sia lo Stato ad assolvere a questo suo compito. Ecco, questa visione secondo cui la Chiesa ha svolto per lungo tempo un'opera di supplenza, non so, che per esempio San Giovanni Bosco ha svolto un'opera di supplenza perché non aveva lui nella Chiesa una titolarità originaria in campo educativo, ma questa era propria dello Stato, solo che lo Stato in quella fase non riusciva o non voleva o non poteva realizzarla. Ecco, questa convinzione, come dire, impedisce di fondo, su problemi di fondamento, l'esistenza stessa della scuola cattolica, la quale è possibile solo in certi momenti e in spirito di supplenza nei confronti dello Stato. Qui viene anche sovvertito il principio di sussidiarietà, e quindi quando lo Stato è efficiente, è bene che sia lo Stato. La Chiesa perché tende oggi a dire che è bene che ci sia una scuola pubblica, è bene che ci sia la scuola di Stato? Perché oggi la Chiesa vede malamente l'esistenza di scuole cattoliche? Ancora, se si tratta di scuole cattoliche paritarie, cioè di quelle scuole cattoliche che rientrano però, no, nel sistema pubblico integrato, come si suol dire, che ricevono questi timidi finanziamenti dallo Stato, e in cambio però si impegnano a rispettare tutta una serie di regole, che lo Stato impone. Ecco, finché si tratta di scuole paritarie, ecco, l'avversione della Chiesa è ancora contenuta. Quando invece si tratta di scuole parentali, cioè di scuole gestite dalla famiglia o da reti di famiglie al di fuori dello Stato, in completa autonomia da tutti i punti di vista, senza quindi rispettare nessuna normativa statale né riguardo ai programmi né riguardo all'organizzazione del lavoro scolastico, beh, qui la reazione spesso della Chiesa, è negativa, è di contrasto evidente. E capita spesso che sia il parroco di una parrocchia a dir di no, a impedire, a contrastare, una famiglia o un gruppo di famiglie che vogliano mettere in piedi una scuola cattolica. E solitamente l'argomento che gli uomini di chiesa esprimono in queste situazioni è che la scuola deve essere l'ambiente di tutti e che i cattolici non debbono ghettizzarsi, non debbono fare le loro scuole rivolte solo ai cattolici. Ecco, questo è un pregiudizio molto diffuso, però è un pregiudizio sbagliato, perché pensa che il pluralismo educativo, il pluralismo etico, morale, valoriale, oggi sempre di più anche il pluralismo religioso, cioè la presenza in classe di alunni, di studenti che provengono da famiglie di altra religione, in modo particolare fa problema no, la questione dei bambini di famiglie musulmane, per esempio. C'è tutta una polemica in corso in questo periodo, dopo i fatti famosi di Pioltello, per la chiusura delle scuole, per il Ramadan, eccetera, eccetera, no? Ma anche in classe ci sono ragazzi, figli di famiglie atee o di famiglie separate, divorziate. Quindi, diciamo così, c'è una situazione di pluralità, ripeto, morale, e anche religiosa, e anche di visioni di vita. Ecco, secondo la Chiesa di oggi, questo contesto è il contesto ideale, Perché è un contesto ideale perché è aperto a tutti, non fa discriminazioni, non è, diciamo così, intollerante nei confronti di qualcuno. Solitamente, come dirò tra un attimo, questo concetto viene esteso poi al concetto di laicità dell'educazione, ma ci arriverò tra un attimo. Ora, questo discorso del pluralismo credo che non possa reggere. Perché? Perché, prima di tutto, perché il pluralismo, il pluralismo educativo, non è per niente neutrale, perché trasmette l'idea che possa esistere una educazione neutra, cioè che possano esistere, come dire, dei contenuti su cui convergere, accettabili indipendentemente dalle visioni della vita e dalle religioni di professione. Quindi il contesto pluralista in campo educativo implica la indifferenza all'etica e la indifferenza alla religione o alle religioni. Sono considerate tutte ammissibili, diciamo così. Quindi l'educazione non adotta nessun criterio di verità per valutare le diverse morali in questione o le diverse religioni. Ma se la scuola rinuncia al criterio della verità, rinuncia a se stessa, perché l'educazione è propriamente basata sull'educazione alla verità. Quindi questo pluralismo educativo che la Chiesa di oggi considera il luogo più propizio per l'educazione, in realtà semina relativismo, semina un lasciare da parte la morale, la verità, la religione, da parte nel campo educativo, perché se si facesse entrare la morale e la religione e la verità in campo educativo, beh, allora non si potrebbe più condividere la medesima educazione con chi professa posizioni morali o religiose diverse. Quindi il contesto, ripeto, diventa indifferentista nei confronti della verità e relativista, relativista. Poi, seconda osservazione, questo contesto educativo relativista viene perseguito come l'obiettivo stesso dell'educazione, cioè educare alla convivenza religiosa, alla tolleranza, all'integrazione di tutti. Ecco, ma questo principio non, cioè, contrasta con il principio del bene comune, che rimane il principio di ogni attività sociale e quindi anche della educazione, no? Ecco, le altre morali o le varie morali presenti in una classe scolastica o le varie religioni presenti in una classe scolastica insegnano anche principi contrari alla morale naturale, al diritto naturale, cioè alla verità del bene. E quindi non possono essere loro, non può essere questo pluralismo il fine ultimo. Il fine ultimo è il bene comune. Ma se il fine ultimo è il bene comune, è il bene comune che deve giudicare la pluralità delle morali, delle visioni della vita e delle religioni. Ma se la scuola pubblica rinuncia ad avere un criterio che chiarisca la verità o la non verità, che selezioni, diciamo così, le visioni della vita e le morali e le religioni presenti, beh, allora la educazione non è più possibile. Se voi entrate in una classe in cui ci sono diverse visioni dell'uomo, come potete pensare che in quella classe si possa educare all'uomo, all'umanità dell'uomo? Tant'è vero che oggi la scuola pubblica proclama apertamente di non avere una antropologia, né tantomeno naturalmente una teologia da portare avanti nella educazione. Perché? Perché in questo caso confliggerebbe con il pluralismo delle antropologie, con il pluralismo delle visioni di che cos'è l'uomo. Quindi anche questa osservazione, cioè il bene comune è superiore al pluralismo educativo e deve giudicare il pluralismo educativo, beh, questo principio va mantenuto valido e quindi questa idea, secondo me, non è corretta. Ma c'è una terza osservazione che si può fare. Questa tolleranza in realtà nasconde spesso l'intolleranza educativa, l'intolleranza educativa. Se voi prendete la scuola pubblica e la scuola di Stato, non è vero che ci sia una tolleranza nei confronti di tutte le posizioni. C'è una intolleranza sulle posizioni che dicono sulla verità non si può essere tolleranti. Ecco, questa visione, cioè che c'è una verità e che la verità è intollerante, perché 2 più 2 è uguale a 4 ed è una intolleranza nei confronti di chi dice che 2 più 2 è uguale a 5, ecco, costoro sono banditi dalla scuola pubblica pluralista. Il pluralismo non è esteso anche a coloro che dicono c'è una verità non pluralista. E qui nasce poi l'imposizione e anche l'esclusione nell'ambito pubblico degli insegnanti che vorrebbero insegnare certe filosofie al liceo o certe visioni della vita o insegnanti che vorrebbero impostare un'educazione anche alla scuola elementare o alla scuola media di tipo apologetico nei confronti della religione cristiana e in particolare della religione cattolica, cioè che vorrebbero impostare l'educazione in difesa della verità del cristianesimo. Per esempio, tutti coloro che vorrebbero insegnare la storia, non so, la storia della Riforma protestante, per esempio, la storia della Rivoluzione francese, per esempio, con un intento apologetico nei confronti del cristianesimo e della Chiesa, oppure le crociate, oppure in scienze l'evoluzionismo e tutte queste materie, è chiaro che non trovano in questo pluralismo, che però è un falso pluralismo, possibilità di esprimersi, perché verrebbero additati, verrebbero esclusi e i dirigenti comincerebbero a dire loro di cambiare tono. Questo si tenga presente, vale anche per gli insegnanti di religione nella scuola pubblica o statale, i quali devono stare sostanzialmente nei limiti di convenienza che l'attuale ideologia statalistica dell'educazione impone loro. Ecco, quindi questa idea presente nella Chiesa oggi, che ci sia un ambito, come dire, pubblico, gestito appunto dallo Stato, che debba essere salvaguardato perché è l'ambito di tutti, è chiaro che non è accettabile perché uccide la scuola cattolica. E questo spiega perché, ripeto, davanti a iniziative di scuola parentale cattolica veramente alternative, la prima reazione non sia da parte di chi è fuori della Chiesa, ma spesso è da parte di chi è dentro la Chiesa. L'idea, diciamo così, di questo luogo del pluralismo, dell'incontro di tutti, della tolleranza, eccetera, eccetera, è spesso chiamato anche il luogo della laicità. Quindi oggi anche la Chiesa, sostiene l'idea, di una laicità educativa. Proprio il 4 aprile, lo stesso Francesco, parlando di un convegno, ha affermato che la laicità della vita pubblica è la migliore occasione per una convivenza rispettosa e pacifica. Anche la scuola allora dovrebbe essere laica. Ma voi capite che se la Chiesa proclama che la scuola deve essere laica, beh, la scuola cattolica deve finire. E difatti la Chiesa di adesso non sta più investendo nella scuola cattolica perché ritiene che l'ambito consono all'educazione sia la scuola laica. No. Ma la scuola laica, esclude il ruolo della religione e della fede nell'educazione. È una forma di naturalismo educativo. Cos'è il naturalismo e che cos'è il naturalismo educativo? Il naturalismo dice che la natura, a livello naturale, è in grado di perseguire i propri fini naturali senza bisogno di aiuti soprannaturali. Il naturalismo dice il livello naturale basta a se stesso. Quindi il naturalismo esclude che l'incarnazione, la risurrezione, la rivelazione di Cristo abbiano come dire, una funzione di aiuto sostanziale a far sì che il piano naturale raggiunga i suoi stessi fini naturali. Questo lo può fare da solo. Il pensare a una educazione laica come aspetto naturale dell'educazione, quindi giusto, a cui anche i cattolici debbono attenersi, è una interpretazione dell'educazione di tipo naturalista. Ma la Chiesa aveva sempre condannato il naturalismo. La Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa, fin da Leone XIII, ha sempre condannato chi riteneva che la vita sociale e politica, di cui pure fa parte l'educazione, basti a se stessa, perché questo voleva dire, come dire, rendere inutile la religione cattolica, Ebbene, nella Divini Ilius Magistri, una grande enciclica sull'educazione di Pio XI, ecco, quel Papa diceva: una tale scuola, neutra o laica, del resto, non è praticamente possibile, già che nel fatto essa diviene irreligiosa. Ma è evidente, aveva ragione Pio XI. Se io escludo Dio dalla scuola, è perché la religione laica, la scuola laica deve escludere Dio, no? Se è laica, se io escludo Dio dalla scuola, la scuola che ne risulterà non sarà una scuola neutra, sarà una scuola senza Dio. Sarà caratterizzata dall'assenza di Dio. Ma una scuola caratterizzata dall'assenza di Dio è una scuola irreligiosa. Possiamo anche dire è una scuola atea. Quindi quando la Chiesa propone come luogo ideale, naturale di educazione la scuola laica, proclama come naturale per l'educazione la scuola atea. E da questo punto di vista, quindi, rinuncia di sana pianta ad una scuola cattolica. Ecco, quindi trovo grave che oggi sia la Chiesa stessa a escludere Dio dalla vita pubblica, dall'educazione, dalla formazione, dall'educazione pubblica. Trovo sbagliato che sia la Chiesa stessa a sottrarre Dio. Attenzione, non che la Chiesa oggi dica che poi i cattolici, quando sono in questo ambito pubblico di educazione scolastica, pluralista e laica, non possano anche parlare di Dio. Però, prima di tutto, la cosa è resa difficile. È difficile perché il contesto poi non permette tanto facilmente di esplicitarsi cattolici. Poi contrasta con la laicità, perché se io cattolico imposto l'educazione in senso cattolico nella scuola laica, vado in contrasto con la laicità della scuola stessa. Terza osservazione, potrebbe essere che nella scuola pubblica laica ci siano i cattolici come ci sono i musulmani, come ci sono i buddisti o gli atei, d'accordo. Ma allora la Chiesa cattolica sarebbe ridimensionata a una delle tante agenzie educative. Ma la Chiesa cattolica pensa di essere una delle tante agenzie educative con pari dignità con gli atei, con gli agnostici, con i buddisti e con i musulmani? O pensa di avere un originario primato e un originario dovere educativo, che un dovere eminente che nessun'altra agenzia educativa ha? Questo è l'aspetto fondamentale. Per cui la Chiesa oggi sembra aver dimenticato questo. Ed è questa la questione più grave, cioè aver pensare che l'invito di Cristo di annunciare il Vangelo dappertutto, non abbia più valore e che la rivelazione e la verità di Cristo non abbia più a che fare con il mondo della cultura, delle discipline, degli insegnamenti, eccetera, eccetera. Con una divaricazione, quindi, tra ragione e fede che è assolutamente preoccupante. Se la Chiesa non ha più un ruolo pubblico, educativo pubblico, essa rinuncia a che la fede fornisca una luce indispensabile per le discipline, per la cultura, e rinuncia ad avere una presenza nella scuola non alla pari di tutti gli altri, ma una presenza motivata dall'annuncio di Cristo. Perché se la scuola è il luogo in cui i giovani si accostano alla verità, beh, da quel luogo non può mancare Cristo, che è la verità. Quindi vedete che c'è un'abdicazione, direi, no? Un'abdicazione da parte della Chiesa circa i propri ruoli di educazione pubblica. Ecco, a questo punto chiariamo allora, abbiamo visto un po' la critica adesso, no, alla situazione, vediamo adesso in positivo, a chi spetta educare. Perché se la Chiesa pensa così come ho descritto, beh, bisogna rieducare la Chiesa stessa a questo aspetto fondamentale. Chi ha il compito e il dovere di educare, no? Allora, tutti dicono, anche se spesso non sanno bene cosa comporti dirlo, tutti dicono che l'educazione spetta ai genitori. E la cosa è assolutamente corretta. Perché? Perché l'educazione, insegna la dottrina sociale della Chiesa, è la prosecuzione della procreazione. L'educazione è la prosecuzione della procreazione. I genitori hanno procreato i figli, però poi il figlio come dire, va cresciuto, non si sviluppa da solo come accade per esempio per un animale inferiore all'uomo. Non ha solo bisogno di essere accudito oppure alimentato, ha bisogno di essere educato, cioè si tratta di una persona intelligente, si tratta di una persona dotata di spirito, quindi che cerca la verità, che cerca Dio. E quindi c'è un dovere di continuare a procreare spiritualmente il figlio. Una volta procreatolo fisicamente, bisogna continuare a procrearlo spiritualmente, moralmente, coltivando la sua anima. Ecco, questo dovere dei figli, dei genitori nei confronti dei figli è un dovere naturale, cioè perché corrisponde alla natura della procreazione, alla natura del matrimonio, alla natura della famiglia naturale. Ed è anche come dire, un compito, un dovere originario, originario, cioè non deriva da nessun altro, non deve essere concesso ai genitori da nessuna altra realtà. Vi leggo brevemente, se permettete, un passo dell'enciclica Sapienze Cristiane di Leone XIII a questo proposito. Mi tolgo gli occhiali, scusate, per leggere meglio. Dice il Papa: i genitori hanno dalla natura il diritto di educare coloro che hanno procreato, con il conseguente dovere che la loro educazione corrisponda alla grazia di aver avuto dei figli da Dio. Quindi l'educazione non può essere solo un'educazione umana, deve essere anche un'educazione religiosa per rispondere alla grazia ricevuta da Dio. È dunque necessario che i genitori, reagendo, si sforzino di respingere in questo campo ogni intromissione ingiuriosa, e rivendichino il diritto di educare come conviene i figli nel costume cristiano, specialmente tenendoli lontani da quelle scuole nelle quali corrono il pericolo di assorbire il veleno dell'impietà. Qui è interessante il fondamento naturale di questo dovere dei genitori. E nello stesso tempo anche la lotta, l'impegno che i genitori debbono attuare per reagire ad eventuali imposizioni contrarie a questo ordine naturale delle cose. Sui genitori quindi non c'è dubbio, credo, a meno che non si neghi il diritto naturale, a meno che non si neghi l'esistenza di un ordine naturale nella vita sociale, perché allora le cose cambiano. Naturalmente, la disgregazione della famiglia, la disgregazione della dimensione naturale della procreazione, con la fecondazione artificiale, con l'utero in affitto, con l'uccisione del sacrificio degli embrioni, come dire, le famiglie cosiddette, le unioni omosessuali paragonate alle famiglie, la filiazione indiretta da parte della coppia, chiamiamola così, omosessuale, tutto questo demolisce la base naturale dell'educazione stessa. E quindi ha una ripercussione assolutamente negativa anche nella possibilità stessa di comprendere che i primi soggetti dell'educazione sono i genitori, se non si sa più nemmeno cosa voglia dire essere genitori e se è possibile che genitori siano tantissime realtà in contrasto tra di loro. Quindi questo è un primo punto interessante. Il secondo punto, però, ancora più interessante, è questo. Questo dovere dei genitori, dovere educativo dei genitori, abbiamo detto, è originario. Originario vuol dire che è inderogabile, ineluttabile, insurrogabile, scriveva nella Divini Ilius Magistri Pio XI. Però è sì, così è originario, ma è fondativo, cioè è capace di fondarsi fino in fondo? Non è capace, perché l'ordine naturale non è capace di fondare se stesso. Se noi dicessimo così, ricadremmo nel naturalismo educativo. L'educazione naturale, che si fonda sui genitori come i soggetti che hanno per natura il diritto dovere di educare, non si può fondare su se stesso, perché alla fine verrebbe perduto e si disgregherebbe. La natura non è capace di fondarsi, da sola. Allora, ecco che ha un carattere fondativo un altro dovere educativo, che è il dovere della Chiesa, Nella Divini Ilius Magistri, Pio XI dice: la missione dell'educazione spetta innanzitutto, in primo luogo, alla Chiesa e alla famiglia. Spetta a loro per diritto naturale e divino, e perciò in modo inderogabile, ineluttabile, insurrogabile. Non ha detto qui il Papa spetta ai genitori, alla famiglia, ha detto alla Chiesa e alla famiglia. E in due altri passaggi importanti della Divini Ilius Magistri, egli ha detto: il diritto della Chiesa è sopraeminente. Parla qui del diritto all'educazione. Il diritto della Chiesa è sopraeminente, cioè è al di sopra anche di quello dei genitori e non ha nient'altro al di sopra di sé. E in un altro passaggio della Divini Ilius Magistri ha scritto: la Chiesa ha una maternità soprannaturale. Ora, la maternità soprannaturale è superiore alla maternità naturale. Ecco perché non è sufficiente dire che i genitori sono, solo i genitori sono i responsabili dell'educazione dei figli. È giusto dirlo, intendiamoci, perché per diritto naturale e divino è così come ho cercato di spiegare. Però non sono gli unici e non sono gli ultimi, non sono capaci di autofondarsi. Quindi c'è un dovere educativo originario, che è quello dei genitori e della famiglia. E c'è un dovere educativo fondativo, oltre che originario, che è quello della Chiesa, fondativo e originario. Poi c'è anche un compito della comunità politica, oggi si tenderebbe a dire dello Stato. C'è anche un compito della comunità politica. Lascio stare adesso il concetto della parola Stato, che è molto ambiguo, ma non c'è tempo per precisarlo. Prendiamo la parola Stato per il momento come sinonimo di comunità politica. Certamente, anche la comunità politica ha un dovere educativo, E perché? Perché la comunità politica è ordinata, guida, governa gli uomini, i cittadini, verso il bene comune. E quindi li deve rendere migliori, deve rendere più uomini, li deve aiutare ad essere più virtuosi. E quindi certamente ha anche un compito educativo. Ma questo compito educativo, chiedo, è originario? No. È fondativo? No. È derivato? Sì. È è derivato dalle due precedenti, dal diritto originario dei genitori, originario ma non fondativo, e dal diritto originario e fondativo della Chiesa. Il compito dello Stato è derivato, cioè deve essere svolto nel rispetto delle indicazioni educative fornite dagli altri due soggetti che precedono lo Stato. Altro che quello che dice oggi la Chiesa, che come ho spiegato prima è esattamente il contrario. Da parte della Chiesa oggi c'è la rinuncia ad avere un ruolo eminente, prioritario e assolutamente preminente e fondativo nell'educazione. Tant'è vero che dice il luogo più adatto all'educazione è la laicità pluralista della società di oggi, della scuola pubblica. E qui invece abbiamo la posizione opposta, cioè quella di un diritto dello Stato, dovere diritto sì dello Stato, chiamiamo dell'ente pubblico se volete o della comunità politica, ma subordinato agli altri. Perché? Perché la politica non sa fondare se stessa e non sa darsi i suoi fini ultimi. Quindi ha bisogno dell'aiuto di chi nell'ordine delle cose viene prima di se stessa. Ecco, questi tre soggetti, famiglia, Stato, Chiesa, devono quindi rivedere l'ingranaggio delle loro relazioni. Può essere molto utile, è per questo che il nostro osservatorio ha dato vita a quel coordinamento di cui parlavo all'inizio, può essere molto utile l'esperienza della scuola parentale, proprio per fare questo. La scuola parentale è la scuola dei genitori, della famiglia o delle famiglie. E i genitori inviano allo Stato una lettera in cui dicono: all'educazione dei nostri figli pensiamo noi, e poi educano i figli loro a casa direttamente, con la metodologia, i contenuti che essi ritengono idonei all'educazione del figlio, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista religioso. La scuola parentale si chiama homeschooling quando è fatta dalla mamma nei confronti del figlio. Si chiama scuola parentale quando magari una, due, tre famiglie o più si uniscono e educano i figli con l'attività educativa dei genitori stessi o anche di altre persone, amici, parenti, volontari, eccetera, eccetera. Ecco, questa esperienza, che è molto, attenzione, problematica anche, adesso non sto dicendo che è l'Eden, il paradiso in terra, sono molti problemi da affrontare, però sta prendendo molto piede perché le famiglie sentono che la scuola pubblica di Stato è diseducativa. Ma è diseducativa non perché mi ho entrato casualmente nel tale insegnante o nel tale insegnante che gli insegna la non verità rispetto alla verità o il male rispetto al bene, ma strutturalmente diseducativa, soprattutto perché esclude Dio o spesso non si limita a escluderlo, ma proclama l'ateismo ideologico, no? È molto orientata ideologicamente la scuola di Stato. Non fosse altro che per il principio del patriottismo della Costituzione, per esempio. Ecco, molti genitori reagiscono, proprio come diceva l'enciclica Leone XIII nella Sapienze Cristiane, reagiscono e si tirano sulle maniche e diventano loro gli educatori dei propri figli. La cosa interessantissima in questa esperienza di scuola parentale è che i genitori devono comprendere che facendo così loro non solo stanno recuperando, riappropriandosi del ruolo educativo in quanto genitori, cioè del ruolo naturale che spetta ad essi, ma riattualizzano, ripropongono quel ruolo sopraeminente che ha la Chiesa. Proprio quella Chiesa che invece contrasta magari di fatto la nascita della scuola parentale, che non vuole che i genitori diano vita a una scuola parentale, ma preferirebbe che i figli fossero mandati alla scuola pubblica, come contesto laico e pluralista adatto all'educazione. Quella Chiesa che oggi spesso contrasta la scuola parentale, invece i genitori della scuola parentale dovrebbero essere consapevoli di attuare nell'insegnamento della scuola parentale proprio quel compito della Chiesa e di essere quindi anche strumento di una Chiesa che ha perso di vista questo ruolo sopraeminente e questa maternità educativa soprannaturale, e che attraverso la consapevole azione delle mamme, dei papà e dei genitori che si occupano di scuola parentale cristiana, cattolica, adesso viene appunto ripristinata e viene ulteriormente ribadita. Ecco, questa è la cosa fondamentale affinché le scuole parentali cattoliche siano veramente cattoliche e possano durare. La scuola parentale ha avuto un boom recentemente anche per motivi contingenti, per esempio il biennio Covid. C'è stata veramente una crescita esponenziale di scuole parentali nel biennio Covid. Però è chiaro che una motivazione del genere non è sufficiente. Bisogna che i genitori della scuola parentale siano convinti del ruolo, del dovere loro come genitori, ma siano anche convinti, questa è la caratteristica del nostro coordinamento, del loro compito di essere strumenti per veicolare nuovamente, per ridare nuova vita a quel ruolo preminente della Chiesa, perché Cristo è il vero maestro e senza Cristo l'educazione diventa impossibile. Grazie amici, arrivederci al prossimo incontro.